insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, nel nostro cammino di lettura di vicende coniugali nella Bibbia, la volta scorsa avevamo iniziato, e oggi lo vediamo meglio, la quarta coppia, no? Nel senso che abbiamo iniziato con la coppia delle coppie, nel senso Adamo ed Eva, questa coppia primordiale che appunto non è esistita storicamente, nel senso che non è che c'era uno battezzato Adamo e una battezzata Eva, ma sono prototipi di ogni uomo che dicevamo, se vogliamo, portiamo come secondo nome Adamo o terzo, dipende da quanti ne abbiamo, e per voi donne appunto anche il vostro secondo terzo è Eva, quindi in loro c'è qualcosa di tutti noi. Poi Abramo e Sara, poi Isacco e Rebecca, e Abramo comincia a parlare di Giacobbe e le vicende di Giacobbe che vedremo lo porteranno ad avere due mogli. Allora riprendiamo semplicemente per riannodare il nostro racconto, siamo nel capitolo, scusate, vediamo c'è, c'era, capitolo 20. Allora, nel capitolo 25 semplicemente ricordo che noi cominciamo a vedere l'esperienza di Giacobbe dalla sua nascita, cioè nel senso che appunto l'avevamo visto nel capitolo 25 al versetto 15, se non sbaglio, no, non è il 15 ma il 19, questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo, Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel, Arameo, di Padan Aram. Certo, ecco, qui 40 naturalmente ci suona, no? Come dicevamo, questo numero simbolico, nel senso che 40, siamo nel capitolo 25 della Genesi, al versetto 19, quindi, come dire, 40 è il tempo giusto, nel Vaticano per andare in pensione il tempo giusto dovrebbe essere 80, perché lo dico perché quando l'altro generale della compagnia, padre Kolbenbach, con Benedetto XVI, nel senso che Giovanni Paolo II non si poteva parlare di dimissioni, perché dato che c'era tanti che volevano anche le dimissioni del Papa, e che poi l'anno successivo si è dimesso, come sappiamo, il nostro generale voleva dimettersi, però dato che il Papa si poteva dimettere, allora immediatamente passato Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, nuovo Papa, lui andò dal Papa e chiese di poter andare in pensione, e il Papa gli disse subito di sì, però aveva 78 anni e la Curia, non tanto Benedetto XVI, ma la Curia, questo, e disse no, bisogna arrivare a 80, perché 80 come dire, proprio il numero giusto. Allora, nella Bibbia è 40, quindi, ma non andrete mai a pensione in 40, li avete superati. E allora, qui dice appunto che a 40 anni si sposò, poi era sterile, Isacco supplicò il Signore per Rebecca, e ora egli si urtava nel suo seno e chiamò, se è così cosa mi sta accadendo? Quindi anche questo è interessante, no? Cioè questa lotta che già nel grembo comincia tra due fratelli, che vedremo, no? E che lei dice, vabbè, se è così, perché a me, in qualche modo, no? Cioè, come dire, la percezione di quello che poi anche Rebecca dovrà vivere come, come scontro, no? tra fratelli, nonostante che si venga dallo stesso sangue, no? Dallo stesso padre e madre, come sappiamo, questo non assicura che ci possano essere percorsi di fraternità, di vera fraternità. La fraternità non è data all'inizio, ma se volete è qualcosa che è chiamata a compiersi, e che mette in gioco non solo il sangue, ma mette in gioco la volontà, mette in gioco l'intelligenza, mette in gioco quel mistero dell'amore, per cui uno vuole, no? Desidera crescere in fraternità. Non è qualcosa che il dato biologico non basta. E qui lo si vede dal greco. E allora ella andò a consultare il Signore, e vedete, non va tanto dal medico, oggi sembrerebbe dal medico, se una donna ha dei gemelli e questi si pigliano ammazzate nel grembo, cioè uno va dal medico, no? Allora si andava dall'oracolo, quindi lei va da un oracolo a dire: ma che cosa gli sta accadendo? E quello gli dice in qualche modo: vedete, due nazioni sono nel tuo seno, i due popoli del tuo grembo si divideranno, un popolo sarà più forte dell'altro, il maggiore servirà il più piccolo. Qui l'autore sacro, come dire, si apre al mondo, nel senso che Esaù sarà poi, nel racconto biblico, il capostipite delle popolazioni che sono attualmente nella Giordania, mentre Giacobbe continuerà poi la storia di Israele. Non è reale, sono delle figure simboliche, però, come dire, l'autore che ha vissuto e stati questi scontri tra popoli, tra il suo popolo e gli altri popoli, dice: vedi, cominciamo da qui, perché dall'inizio eravamo, no? Perché veniamo da una stessa matrice in qualche modo, no? Già da lì si dice quello che stiamo vivendo noi, no? E allora, quando poi si compì per lei il tempo per partorire, ecco, due gemelli erano nel suo grembo, uscì il primo, rossiccio, e notiamo ancora questa cosa rossiccio, no? Che sappiamo tornerà anche dopo, e tutto come un mantello di pelo, anche questo dice qualcosa che poi, no? Fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù, e fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero, quindi 20, 40 più 20, no? Allora, colui che teneva il calcagno è un po', questa, dicevamo, il soppiantatore in qualche modo, quello che prende il posto dell'altro. Il testo ci dice subito alcune caratteristiche di diversità. I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Un uomo semplice, viene detto letteralmente, no? Anche se già sapendo com'è la storia di Giacobbe, la semplicità non la vediamo tanto, no? Cioè, guardi, ci sembra piuttosto un uomo tortuoso. E poi ancora questo, no, questa nota: Isacco prediligeva Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Ecco, un quadro di una classica famiglia, dove immagino qui chi ha dei figli potrebbe parlare più di me, cioè nel senso che nonostante che voi genitori cerchiate di voler bene nello stesso modo ai figli, però c'è qualche carattere, qualcosa, no, che fa sì che una sintonia, no? Poi c'è stato di volerli bene, no? Almeno così, poi in alcune famiglie c'è chi prende parte più all'uno più all'altro. E quindi, ecco, tratteggiato, vedete, in questi primi capitoli, una famiglia molto concreta. E poi, ecco, ancora il brano che avevamo visto, già che una volta Giacobbe aveva cotto una minestra, Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito, disse a Giacobbe: lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa, perché io sono sfinito. Per questo fu chiamato Edo. Vedete, lui era rossiccio, no? Ricordate, pieno di pelo, e non a caccia. Cioè, come mai Giacobbe fa una minestra rossa sapendo il momento in cui quello tornava affamato? Non è un brano, non è una cosa così, no? Cioè, è già qualcosa di questo Giacobbe semplice e tortuoso, che conosce il fratello, che sta dove, no, questo stando con degli amici, con i figli piccoli, fra fratelli e sorelle succedevano queste cose, anche per bambini di 3-4 anni, eccetera, che la sorellina non tentava di in qualche modo di, al fratello un po' più grande di fargli fare quello che voleva, no? E capita. Quindi allora anche qui Giacobbe conosce il fratello e allora dice, vedete infatti, no? Lui gli dice dammi un po' di questa minestra rossa, e che era quella che aveva a che fare più con lui, l'oro rosso, no? Eccetera. E lui gli dice vendimi subito la tua primogenitura. Che uno dice, ma allora l'hai pensata, no? Cioè, non è una cosa che cioè, è architettata, no? E allora quindi quest'uomo tortuoso e quest'altro fratello rosso. Rosso perché Esaù dice, ecco sto morendo, a chi mi serve allora la primogenitura? Vedete, no? Cioè, anche qui uno che dice, c'ho fame, c'è questa primogenitura che me ne è, no? Infatti, Giacobbe loro disse, giuramelo subito, quelli dello girò, li vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede a Esaù il pane e la minestra di lenticchie. Questi mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura, vedete? No? E quindi questi tratti di fratelli. E attenzione, qui la Bibbia li presenta, non sta dando neanche dei giudizi. Sta presentando figure umane, appunto, con tutto il loro limite, con tutta la loro problematicità. Se da una parte un fratello è uno che architetta dei percorsi di menzogna, cioè per scartire no, la primogenitura, dall'altra parte c'è questa superficialità, questa rozzezza nel non apprezzare la propria storia, il proprio ruolo, no? L'essere primo figlio per quello che significava no, nella storia antica, nel passaggio della benedizione, eccetera, eccetera. E notate anche questo, questa è storia sacra. Che cosa significa storia sacra? Significa che Dio è con questa gente. E con questa gente Dio sta portando avanti la sua storia di salvezza con questa gente. Non leggiamo, cioè la parte iniziale del capitolo 26 l'avevamo vista anche l'altra volta, ve la ricordo solo alcuni tratti, no? Cioè troviamo questo Isacco che sta, sente che sta per morire, che non, per cui sente che vuole dare la benedizione al primo figlio, perché al di là, sì, Giacobbe aveva in qualche modo raggirato il fratello e no, ricevuto la benedizione, ma poi era il padre che dava la benedizione. Allora, a un certo punto Isacco sente che sta per non gli rimane molto tempo, vuole benedire il figlio Esaù, gli dice va, prendimi della piantagione, portamela, prepara e io ti benedirò. Sappiamo che Rebecca, che è una donna concreta, fattiva, non si perde d'animo, cioè poi lei, no, possiamo immaginare anche che erano in tende. Per cui allora non è che, no, ci sono delle pareti che tu non senti, tu senti tutto, tu sei dall'altra parte, non sei visto ma senti tutto, no? Per cui, tra l'altro sappiamo che Isacco era cieco, per cui la moglie ancora di più gli stava vicino, lo seguiva, quindi lei da una parte sente il padre che dice Esaù questo. E Rebecca allora prende la palla al balzo e organizza in qualche modo, e c'è una sintonia tra la madre e il figlio, no? Cioè dicevamo questa preferenza, c'è dei tratti comuni, cioè la capacità di organizzare, per cui lei organizza tutto nella sua mente, no? Dice al figlio Giacobbe, guarda, io ti do i vestiti, andiamo a prendere i vestiti di Esaù, no? Tu farai un po' la voce di Esaù, non ti riuscirà, infatti sappiamo che Isacco dice ma sei proprio tu, cioè. E poi ti metto delle pelli, no? Io preparo la cacciagione che piace a tuo padre, perché lo conosco, e quindi no, tu andrai lì, ti dai il chiesa di Esaù e lui ti darà la benedizione. Giacobbe tentenna un po' perché dice no, ma mi riconoscerà, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Quindi sostenuto dalla madre, quindi intrighi familiari. Anche questo, no, è quello che è bello, questo della parola di Dio, tanto antica e tanto attuale. Cioè c'è qualcosa, no, che torna costantemente, questa umanità ingannatrice, in cui tante cose si portano avanti con piccoli o grandi inganni. E d'altra parte Dio, per incontrarci, deve entrare in questa, in queste vicende di inganni. E allora sappiamo che l'inganno funziona, perché Isacco un po' si rende conto, cioè immediatamente, no, è cieco, ma non è ecco, diciamo, andato, e per cui dice, ma sei proprio tu? E dice, sì, sono proprio io. Ma come hai fatto presto a trovare la cacciatura? No, dice, neanche poco tempo fa, dice, e sappiamo che lì Giacobbe addirittura bestemmia, no? Perché dice, il Signore me l'ha fatto trovare. Questa è la bestemmia. Per cui non andate a confessarvi più quando nell'ira avete buttato giù Madonna e Cristi, i santi. Quelle sono parolacce, cioè, sono scappate parolacce, ma non sono bestemmie. Le bestemmie sono queste cose dove io utilizzo Dio per i miei scopi. Questa è la bestemmia. E anzi, la bestemmia è anche quando io utilizzo gli altri per i miei scopi. Anche questo è bestemmia, perché faccio dell'altro un oggetto, per i miei, abuso di lui. Purtroppo si può abusare non soltanto in quelle situazioni che sappiamo peggiori, no, sessualmente o altre cose che sono delle cose terribili, ma c'è un utilizzo dell'altro che è sempre un abuso, per i miei scopi. E per cui Isacco cade in questa cosa, lo benedice, dà la benedizione del primogenito, che appunto dice questa storia di salvezza che passa da generazione in generazione. E allora sappiamo che poi cosa succede? Succederà che arriverà Esaù. E a un certo punto, allora dice, nei versetti successivi, si dice che a un certo punto gli disse suo padre Isacco, chi sei tu? Rispose, io sono il tuo figlio primogenito, Esaù. Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito. È interessante che la scrittura ci dà proprio la reazione emotiva di Isacco, che è colto da un fortissimo, si rende conto di essere stato ingannato dal figlio. Come sappiamo, le cose che fanno più male sono proprio quelle che ci vengono fatte dalle persone più vicine. Gli odi più grandi sono quelli che accadono nelle famiglie. E allora dice chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portato? Io ho mangiato tutto prima che tu giungessi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà. Vedete, è interessante, no? Che Isacco non maledice Giacobbe. Perché potremmo dire che noi, in quella situazione, quando Isacco si rende conto, uno potrebbe dire, maledetto mio figlio! No? È stato benedetto e benedetto resterà. Cioè, quasi è come dire, no? Un amore di Dio che viene dato, no? In questa storia di ingannatori, e che una volta dato rimane per sempre. Il Salmo 136, che è questo bellissimo salmo, che è una litania, no? Che dice celebrate con me il Signore, il suo amore per sempre. Ha sconvolto il suo amore per sempre, il suo amore, che prima la vecchia traduzione diceva perché eterna è la sua misericordia, ma in ebraico antico non c'è il concetto di eternità, c'è per sempre, il suo amore è per sempre. Cioè, allora, come dire, è passata e rimarrà, questa benedizione rimarrà. E allora dice che però attenzione, anche Esaù dice, no, allora hai una sola benedizione, padre mio, benedici anche me, padre mio. E Saul alzò la voce e pianse. Cioè, queste vicende di inganni creano dolore. No, se da una parte Dio non può fare, non può non entrare in una storia di ingannatori, che è la storia degli uomini, però gli inganni, uno dice, vabbè, è così, allora, gli inganni creano dolore, creano pianto, creano un fortissimo tremore di un padre che si sente ingannato dal figlio, cioè è un dolore, però Dio entra in queste storie. E allora il suo padre lo benedisse con una benedizione minore, perché c'è la benedizione del primogenito, ma c'è anche una benedizione per colui che è stato ingannato. E poi sappiamo che Esaù, ok, deve starci, però dice, pensò, si avvicinano i giorni del lutto per mio padre, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo fratello maggiore, ed ella lo mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe, e gli disse, Esaù tuo fratello vuole vendicarsi di te, ucciderti, ebbene figlio mio, dammi retta, su, fuggi a casa, da mio fratello Labano. Rimarrai con lui qualche tempo finché l'ira di tuo fratello si sarà placata. Quando la collera di tuo fratello contro di te si sarà placata e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto, allora io manderò a prenderti là. Perché dovrei venire privata di voi due in un solo giorno? Ed è Rebecca, è sempre lei, la donna attiva, che deve risolvere il problema, e per cui dice, ok, dice a Giacobbe, va, torna a Caran, stattene un po' lontano, aspetta che Esaù si calmi, quando si sarà calmato tornerai. Io farò, lo manderò a chiamare. In realtà questo non accadrà, perché a un certo punto Rebecca non se ne parla più, quindi muore probabilmente. Però la cosa è di andare, far calmare il fratello. E allora Giacobbe, Rebecca disse a Isacco, disgusto della mia vita a causa delle donne ittite, se Giacobbe prende moglie tra le ittite come queste, tra le ragazze della regione, a chi mi giova? Vedete, è interessante, no? Vedete come Rebecca è attiva? Perché a Giacobbe gli dice, devi andare via. Però deve giustificare, no? Al padre Isacco, perché Giacobbe deve andare via, no? Allora qual è il motivo? Non mi piacciono le donne di qua, della zona, no? Mogli e buoi dei paesi tuoi, no? Per cui, no, Isacco gli dice, guarda, non ci deve pigliare, come Esaù, ricordate, si era sposato con delle donne ittite, no? E dice, no, qui meglio che vada a prendersi la moglie lì, mandiamola a trovare moglie, no? E allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse, gli diede questo comando, tu non devi prendere moglie tra le figlie di casa. Vedete, Isacco continua a essere questo bambascione, no? Cioè, che dicevamo la volta scorsa, cioè uno che ti lascia fare dalla moglie, no? Cioè, la moglie dice così, e lui fa così, no? Avere un marito così, E quindi dice, va, impada a Ram, nella casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi là una moglie tra le figlie di Labano. Vedete, come ha detto giustamente, cioè te lo dico io, no, l'ha detto tua mamma, te lo dico io, tu, fa, ti benedica Dio l'Onnipotente, ti renda fecondo, ti moltiplichi, sì che tu divenga un insieme di popoli. Conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda la terra che Dio ha dato ad Abramo, dove tu sei stato forestiero. Così Isacco fece partire Giacobbe, che andò in Paddan Aram presso Labano, figlio di Betuel Arameo, fratello di Rebecca, e se lo manda da suo fratello, Labano, dallo zio. E allora dice... Poi dopo c'è il altri matrimoni di Esaù, e poi c'è questo brano che abbiamo visto anche la volta scorsa velocemente, ve lo ricordo, questo che nel cammino lui si ferma a dormire nella zona del deserto e durante la notte fa un sogno. Interessante, no? Giacobbe è un sognatore. Noi facciamo sogni, poi non ce li ricordiamo, ma qui qui è anche la capacità di sognare. Questa cosa passerà anche al figlio Giuseppe, ricordate? Tanto che lui sarà canzonato dai fratelli come l'uomo dei sogni, il sognatore. Quindi Giacobbe è capace di sognare, no? E in questo sogno, sogni significativi, Dio gli parla. È interessante, nella Bibbia tante volte nei sogni Dio parla. Allora bisogna subito dire che appunto non in tutti i sogni parla Dio. Se Dio parla dei sogni, non in tutti i sogni parla Dio. Per cui non è che uno ha un sogno e dice Dio mi ha parlato, momento. Ci sono tante cose che parlano nei sogni. E allora in questo sogno naturalmente è questa scala. Questa scala non dobbiamo pensarla come le nostre scale, ma piuttosto come i tempi antichi, questi ziggurat, vi ricordate, questi tempi a gradoni, no? E allora erano queste scale, su questi tempi che avevano queste scale dove i sacerdoti salivano, scendevano, questo dobbiamo immaginare, no? E allora su questa scala, e poi una parola del Signore che dice: io sono il Dio, sono il Signore, Dio di Abramo, tuo padre, il Dio di Isacco, e a te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra, perciò ti spanderai a occidente e a oriente, settentrione a mezzogiorno, e si diranno benedette in te, nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra. Vedete, c'è una benedizione che si conferma. Una benedizione che passa e per Giacobbe e attraverso Giacobbe per tutte le famiglie della terra. Noi ci dicevamo già la volta scorsa, se non sbaglio, ma a Giacobbe, cioè a questo Giacobbe, a questo Giacobbe, cioè nel senso che l'amore di Dio ci è fedele, ci ama, in forza della nostra risposta. Poi vedremo, c'è tutto un cammino che Giacobbe farà, c'è un amore di Dio che non è per i bravi, non è solo per i bravi, che poi fino in fondo bravi non ce n'è nessuno, no. Ma è per noi, ed è per noi perché Lui è per noi, perché il suo amore è per sempre, perché il suo amore è gratuito. Allora è bello che a un uomo che sta scappando, è il fratello che lo vuole ammazzare, e con la madre che ha messo, cioè quindi che storia, no? Interessante, mi piacerebbe vedere come i catechisti lo presentano ai bambini, questa storia, no? Cioè, perché è una storia molto edificante, e dall'altra parte è una storia reale. Una storia reale. No. In questa storia reale c'è un sogno in cui no, il Signore dice: io sono con te perché ti amo, e non perché tu sei così, e perché io con te voglio portare avanti la mia storia di salvezza per tutti. Per tutti. È bello questo anche, no? Perché vedete, la dinamica della Bibbia conosce la fraternità, punta alla fraternità. Noi siamo individualisti. Noi siamo individualisti. Perché il tuo amore è per te. Mi sento bene, mi sento in pace. E gli altri? Io. Gli altri? No, il Signore vuol creare fratelli e sorelle. Questa è la benedizione. Un'umanità fraterna. E sappiamo che Giacobbe, svegliandosi, si rende conto che quel sogno è particolare. Si rende conto, no? E dice: certo, il Signore è in questo luogo, io non lo sapevo. Ebbe timore, disse: quanto è terribile questo luogo. Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo. La mattina Giacobbe si alzò, prese una pietra che si era posta come guanciale, la rese come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, Betel significa casa di Dio. Mentre prima di allora la città si chiamava Luz, Giacobbe fece questo voto: se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo, mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. E questa pietra che io ho eretto come stele sarà una casa di Dio, di quanto mi darai ti offrirò la decima. Ecco, un bel voto pagano, dicevamo la volta scorsa, vi ricordate, un bel voto pagano. E noi siamo tanto pagani, cioè, nel senso che appunto lui fa un contratto, no? Cioè, come dire, ecco, questo è la casa di Dio, bene, questo Dio, se mi protegge, mi fa tornare sano e salvo, sarà il mio Dio. Pensa che regalo ti farò, no? Io poi ti faccio la cappella, ti faccio, no, faccio la donazione alla chiesa, qualche cosa, se tu, no, fai quello che dico io, no? E se questo non succede, beh, no. Io una persona mi diceva che non riusciva a trovare lavoro, difficoltà, no, eccetera, diceva, vabbè, dice, io ancora un po' di tempo gli do al Signore, poi... Bellissimo, ma io ridevo, serio, ancora un po' di tempo, si sbrighi, poi dopo, poi cambio Dio, vado da un'altra vita. Siamo pagati. E allora, però il Signore, vedete, è a pazienza, con noi pagani ci accompagna, anche detto. Allora, sappiamo che Giacobbe arriva da Labano e c'è la vicenda del pozzo, ancora una volta un pozzo, quindi l'acqua, la vita, l'amore. E allora lui incontra Rachele, no? E dice appunto nel capitolo 29, versetto 9, quando stava ancora parlando con loro, arrivò Rachele con il bestiame del padre, era infatti una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Labano, fratello di sua madre, Giacobbe fattosi avanti, fece rotolare la pietra nella bocca del pozzo e fece bere le pecore di Labano, fratello di sua madre. Interessante, no? Perché Giacobbe, come dire, vedendo che arrivava la figlia di Labano, lui sapeva dove andare da Labano perché domanda, eccetera, quando sta arrivando fa un po' lo sborone. No, cioè nel senso che vedete, sui pozzi c'erano delle pietre che chiudevano la bocca del pozzo, no? Allora quando sta arrivando lui da solo, queste pietre erano grosse, per cui probabilmente ci volevano più uomini a volte per portare. Allora, per fare impressione, questo è il signore degli uomini, no? Sulle donne, fanno i gradati, per cui prende questa pietra e la sposta, no? E va bene. Cioè, quindi immaginate Rachele, rimane anche questo uomo, no? Cioè che vede, no, sempre un uomo che ha le sue macchinazioni. E allora dice, quindi si rivela, Giacobbe baciò Rachele, pianse ad alta voce. Baciare una donna in pubblico non era a quel tempo, però c'è questa, i fratelli e le sorelle sì. Cioè loro non erano fratelli solo di sangue, ma nel clan, no? Quindi. E allora dice, poi andarono da Labano, sappiamo un po' di versetti, siamo al versetto 15, poi Labano disse a Giacobbe, perché sei mio parente dovrei forse prestarmi il servizio gratuitamente, indicami quale deve essere il tuo salario. Vedete, abbiamo già visto Labano, vi ricordate a proposito di quando Abramo manda il suo servo per trovare la moglie a Isacco, no? Che lui arriva al servo e quando incontra Rebecca la riveste di braccialetti, di cose, e dice la Bibbia che Labano, quando li vide arrivare, notò i braccialetti, Cioè uno attento al soldo, no? Cioè, quindi, e anche qui naturalmente lui, ogni volta sta da lui, comincia a lavorare e dice, senti, mettiamoci d'accordo quanto ti devo dare, cioè andiamo alle cose concrete. E allora dice, ora Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lia, la più piccola si chiamava Rachele, e Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella, di forme e avvenente di aspetto. Perciò Giacobbe si innamorò di Rachele, E lasciando stare il fatto che, dato che lei era bella, si innamorò, sembra quasi, però ricordate che è la prima volta che nelle coppie che stiamo vedendo nella Bibbia si parla di innamorarsi, Se, nel senso che Adamo ed Eva non si dice niente, no, si dice non c'era molta scelta, di Abramo e Sara non si dice niente, no? Di amore, di Isacco sì, vi ricordate? Cioè Isacco si dice l'amore. Ed è interessante, riflettevamo, no? Come anche allora in situazioni in cui uno non sceglie, no? Però c'è ancora la possibilità di amare. Qui c'è l'innamoramento, no? E fra l'altro nella possibilità di scelta, non è sempre in un contesto di clan, però c'è detto che lui si innamora di Rachele e dice: io ti seguirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Rispose Labano: preferisco darla a te piuttosto che un estraneo, rimani con me. Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele, mi sembravano pochi giorni, tanto era il suo amore per lei. Che bello questo, no? Cioè, da una parte l'amore si deve pagare, no? Cioè, nel senso che c'è un lavoro per conquistare l'amore. Se, intendiamoci, no? Se da una parte c'è una dimensione di gratuità, e l'amore c'è una dimensione di libertà, però allo stesso tempo c'è un impegnarsi per l'altro, no? C'è un faticare per l'altro, non si finisce mai. E tutta la vita per pagare. E, per cui, però scusate, no? Spinti dall'amore 7 anni, no? Dice, mi sembravano pochi giorni, no? Cioè quando c'è questo. Ecco, questa spinta dell'amore, no? Tutto sembra fattibile, tutto.
Ma è
ecco, vedi, appunto, pochi giorni. Pochi giorni. E allora Giacobbe disse alla prova che i 7 anni, attenzione, corrispondono anche a qualcosa, ve lo faccio vedere. Se voi prendete Esodo 21, cioè non è proprio la stessa cosa, ma deve essere una legislazione simile. Perché si dice in Esodo 21, quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, sta parlando al popolo di Israele, quindi agli ebrei, sta dicendo quando avrai uno schiavo ebreo, non uno schiavo non ebreo, ma ebreo, egli ti servirà per 6 anni. E nel 7° anno potrà andarsene libero. Vedete, questi 7 anni doveva essere una, come dire, legislazione, un'usanza, una consuetudine di quel tempo. Però attenzione, leggiamo ancora dopo, dice, senza riscatto, se è venuto solo, solo se ne andrà. Se l'ha coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli avrà dato moglie e questa gli ha partorito figli e figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo. Attenzione a questa cosa. Quindi se lui viene solo, solo se ne andrà. Se viene sposato, si porterà sua moglie. Se viene solo e si sposa con una donna del padrone, se lui se ne andrà, la moglie, no, rimarrà lì con i suoi figli. Vedremo che questo avrà a che fare con Giacobbe. Perché? Con calma, vediamo che allora, che succede? Succede che allora lui lavora 7 anni, poi Giacobbe dice a Labano, dammi la mia sposa perché i giorni sono terminati, voglio unirmi con lei, e allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto. Ma quando fu sera, egli prese la figlia Lia, la condusse da lui ed egli si unì a lei, probabilmente lo fanno anche bere, cioè non è soltanto la notte, ma lui sarà veramente un po' ciucco, e per cui nella notte lui succo invece di Rachele gli mette Lia. Esatto, vedete, ecco qui, no, ci sono, vedete, il grande ingannatore viene ingannato, perché in questa umanità di inganni trovi sempre qualcuno che a un certo punto la sa più di te, per quanto, è quello che poi diceva, no, Padre Spirito, che diceva della tradizione antica cristiana, che non come legge automatica, non prendere come un automatismo, piuttosto come una cosa sapienziale, ogni male fatto ti torna, non è da prendere come qualcosa di matematico, ma come di sapienza. il male fatto ritorna. Per cui vedete, è qui interessante, no? Cioè veramente c'è, come dire, il contrappasso. Lui ha ingannato sostituendosi a un altro, a suo fratello. Lui viene ingannato, no? Anche qui con una sostituzione. Al posto dell'amata gli viene messa la sorella. Anche qui, no? Questa umanità. Possiamo pensare anche a, non ci viene detto niente di Rachele, ma come sarà stata Rachele? No? E qui il padre padrone che organizza tutto, no? Tra l'altro, fratello di Rebecca, c'è qualcosa di famiglia. Notate, no? C'è qualcosa di famiglia, è una famiglia attiva, è una famiglia capace, sai, di gestire le situazioni, fratello di Rebecca, no? E allora dice, quando fu mattina, ecco, era Lia. Immaginate questa roba, no? Si sveglia al mattino, si gira e viene nel suo letto, Lia! Lia! E dice, e allora Giacobbe disse a Labano, che cosa gli hai fatto? Non sono stato al tuo servizio per Rachele, perché mi hai ingannato? Allora vedete, no, ancora una prima riflessione. Intanto Giacobbe, quando incontra Rachele, si innamorò. Cioè Giacobbe è un ingannatore, ma è una persona, cioè, che non ha solo dentro tutto il casino degli inganni, ha anche delle parti migliori che l'amore chiama. Come dire, l'amore in qualche modo chiama a venire fuori la parte migliore di noi. L'amore in qualche modo è chiamata a una umanizzazione più vera. Nell'amore noi siamo chiamati alla verità di noi stessi, alla parte migliore di noi che è chiamata a venire fuori. Però quando c'è questo amore, no, e si riconosce in qualche modo, non è detto che le cose poi vadano tranquillamente. Uno dice, siamo innamorati, che bello, le strade si aprono. No. Perché per esempio si incontra qualcuno che del tuo amore non gliene frega proprio niente. Labano. Che di fronte a Giacobbe che dice, ma che mi hai fatto? No, io amo Rachele, tu mi hai ingannato. E allora lui tranquillamente non si usa a far così nelle nostre parti. Tu sei straniero, vedete? Sei straniero. Qua a casa mia, come andiamo noi. Non si usa a far così. Dice, e non si usa, non si dà in sposa alla figlia più piccola prima della primogenita. Finisci questa settimana nuziale e poi ti darò anche l'altra per il servizio che tu mi presterai presso di me per altri 7 anni. Ecco, no, quindi così dice, finiamo la festa, perché sai, ci sono già i vitelli, no, la festa deve finire, mangiamo e beviamo, e poi tu lavori altri 7 anni e poi ti darò la festa. Vedete, le cose si scontrano, cioè i percorsi di umanizzazione si scontrano, che sono all'interno di realtà più grandi di noi, si scontrano con cuori duri, con queste logiche di guadagno, di, no, Labano in fondo interessa sistemare figlie, no? E questo straniero, sì, è parente, però è straniero, cioè poi è parente, che significa? E allora così fece Giacobbe, terminò la settimana nuziale, e allora Labano gli disse, Giacobbe è un ingannatore che, come a partire dalla madre, parente, sorella dello zio, no, vuole le macchinare, però allo stesso tempo a un certo punto deve anche obbedire a una realtà. Per amore, deve obbedire a una realtà. E quindi ancora altri 7 anni di lavoro, no, dice. E allora, ecco, questo, alla fine Labano diede, dice, come schiava alla figlia Rachele la sua schiava, Giacobbe si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia, fu ancora al servizio di lui per altri 7 anni. Ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese feconda, mentre Rachele rimaneva sterile. Notate, quindi secondo due mogli, quindi subentra l'altra grande problematica, cioè dei figli, che Lia, anche qui, che era la più trascurata, come dice Giacobbe, amava di meno, però diventa la più feconda, quella che subito gli dà i figli. E notate che tra i 12 figli che poi Giacobbe avrà, 8 saranno di Lia, attenzione, non tutti direttamente di Lia, 4 suoi e 4 dalle schiave, che era un'usanza, e 4 saranno di Rachele, attenzione anche qui, 2 suoi, Giuseppe e Beniamino, e 2 dalle schiave. Però poi noi parleremo dei 12 figli di Giacobbe, però attenzione, non tutti e 12 sono direttamente figli con Lia e Rachele, altri sono figli, considerati figli, questo è interessante, no? Considerati figli, anche se dalle schiave di Rachele e Lia, questo è una cosa interessante. Poi quindi, capitolo 30, Rachele rasselle, Rachele vedendo che non era concesso di dare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe, dammi dei figli, se no io muoio. Giacobbe si irritò contro Rachele e disse, tengo forse io il posto di Dio il quale ti ha negato il frutto del grembo? Vedete, un litigio familiare, un litigio familiare. Allora, se Rebecca è una donna forte, Rachele è più fragile. E naturalmente, quindi c'è anche tutto il motivo, no? Cioè, vedremo che è fragile anche fisicamente, ma anche fragile psicologicamente. E naturalmente in questo confronto con la sorella, in cui lei è perdente, no? E sappiamo bene anche qui come fra donne il fatto di avere figli o non averne, è il motivo di invidia, e allora lei a un certo punto scoppia e dice dammi sei figli dei figli, o mi dai figli o muoio. Giacobbe si irrita, dice ma dimmi che sono Dio, no? Da una parte c'è anche ragione, dall'altra parte ci saranno dei mariti che saranno più dolci nella Bibbia, perché Anna, madre di Samuele, no? Anche lì avrà uno sfogo verso suo marito Elcanà, dicendogli no, io muoio se non ho dei figli, ed Elcanà gli dice no, no, non so, il mio amore non è più di 10 figli, che è molto bello anche questo, no? E qui Giacobbe invece no. E allora ci saranno i figli della schiava e poi più avanti arriverà fine del capitolo, poi magari vi leggetelo, c'è questa vicenda strana delle mandragore, che sarebbe un'erba selvatica, tra l'altro anche velenosa, che però in piccole quantità, in quantità veniva ritenuta afrodisiaca. Per cui Rachele chiede a Lia di dargli un po' di mandragora, Lia non glielo vuol dare, però gliela dà, lei la usa, si unisce a Giacobbe e rimane incinta. È un raccontino, no? Però dice qualcosa come un profumo dell'amore che vince la sterilità. E quindi alla fine si dice che Dio si ricordò anche di Rachele, Dio la esaudì, la rese feconda e la concepì e partorì un figlio e disse Dio ha tolto il mio disonore e lo chiamò Giuseppe dicendo il Signore mi aggiunga un altro figlio. La fine del capitolo, capitolo 31, che noi vediamo proprio a volo di uccello, vede la partenza di Giacobbe. A un certo punto Giacobbe sente anche col deteriorarsi dei rapporti tra lui e suo suocero Labano e poi anche degli altri figli di Labano che a un certo punto sono invidiosi della ricchezza che Giacobbe stava, perché Giacobbe era un buon allevatore, aveva proprio delle capacità, per cui a un certo punto i suoi greggi, con un accordo che aveva fatto con Labano per dividersi i greggi, quello che era suo, quello, succedeva anche quelli che erano quelli di Giacobbe crescevano e quelli di Labano erano di meno, per cui gli altri figli di Labano dicevano: ma sto forestiero qua che ti sta pigliando, no, come sapete, anche i soldi e le ricchezze sono sempre molti di figlia. Per cui Giacobbe capisce che deve tornare, no? Gli torna in cuore di tornare. Però per quella cosa che abbiamo visto, Esodo 21, lui ha paura che se lui va a dire al suocero ce ne dobbiamo andare, il suocero dice: va bene, vattene, ma le mie figlie e tutto rimane qui. Per cui lui va dalle mogli, gli dice: guardate, le cose si stanno mettendo, è mutato il volto di Labano verso di me. Il volto, cioè lui si rende conto che Labano lo guardava in maniera diversa. Per cui va dalle figlie, dalle mogli, gli dice: guardate, e le mogli dicono: guarda, noi veniamo con te. Per cui lui scapperà di notte, cioè tutta Labano lo inseguirà, ma alla fine Labano si dimostra molto più aperto e condiscendente, cioè lasciandoli andare. Lasciandoli andare, andiamo verso la fine del nostro racconto. Come sappiamo, Giacobbe, tornando verso la sua terra, deve affrontare il fratello. Cioè questo problema da cui lui era fuggito è che mica si è risolto, no? Per cui tornare verso la terra significa esporsi al rischio di incontrare quel fratello che si sarà dimenticato? Allora che succede? Che capitolo 32, versetto 4, poi Giacobbe mandò avanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esaù nella regione di Seir, la campagna di Edom. Diede loro questo comando: direte al mio signore Esaù, dice il tuo servo Giacobbe, sono restato come forestiero presso Labano e vi sono rimasto fino ad oggi. Sono venuto in possesso di buoi, asini e greci, di schiave e schiave. Ho mandato a informarmi il mio signore per trovare grazia ai tuoi occhi. Vedete, gli manda questo messaggio che da una parte uno potrebbe dire: vedi, il solito Giacobbe, no? Che si presenta dicendo: sono il tuo servo, no? Il fratello, eccetera. E quasi come dire una captatio benevolente, no? Cioè, dice. Però dall'altra parte dice qualcosa di vero, no? Cioè dice: io sono stato straniero. È vero? No. Cioè, in tutta questa sua vicenda in cui lui ha voluto guadagnare la benedizione, la primogenitura, però in realtà è rimasto straniero, senza terra. Sì, ha dei beni, ma è sempre un emigrante, no? E dice: voglio tornare. Allora il messaggero tornarono da Giacobbe dicendo: siamo stati da tuo fratello Esaù, ora egli sta venendo incontro e ha con sé 400 uomini. Le cose non si mettono, il tuo fratello sta venendo incontro con 400 uomini. Giacobbe si spaventò molto e si sentì angustiato. Allora divise in due accampamenti la gente che era con lui, i greci, gli armenti, i carmeli, pensavano: se Esaù raggiunge un accampamento e lo sconfigge, l'altro si salverà. Vedete, si mette in una prospettiva di dire: limitiamo i danni, no? Perché qui le cose. E allora Giacobbe dice: Dio del mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco, Signore che mi ha detto: ritorna nella tua terra e tra la tua parentela e ti farò del bene, io sono indegno di tutta la bontà, di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo passato questo Giordano e ora sono arrivato al punto di formare i tuoi accampamenti. Salvami dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui, che egli non arrivi e colpisca me senza riguardi madri e bambini, eccetera, eccetera. Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte, poi prese da ciò che gli capitava tra mano un dono per il fratello Esaù: 200 capre, 20 capri, 200 pecore, 20 montoni, 30 cammelli che allattavano con i loro piccoli, 40 giovenche, eccetera, eccetera. Egli affidò ai suoi servi i singoli branchi separatamente e disse loro: passate davanti a me e lasciate una certa distanza tra il branco e l'altro. Diede questo comando al primo: quando ti incontrerà Esaù, mio fratello, ti domanderà: chi appartieni? Dove vai? di chi sono questi animali che ti camminano davanti? Gli risponderai: il tuo fratello Giacobbe, è un dono inviato al mio signore Esaù. Ecco, egli stesso ci segue. Vedete, dice, andiamo, no, cerchiamo di riabbonirlo, facendo, no, incontrerà una cosa e dice, perché normalmente, come sappiamo, i doni ben dispongono, no, cioè, secondo ti fa un bel regalo, tu, no, un pochino, esatto. Per cui, dice, e pensava infatti, lo placherò con il dono che mi precede. In seguito mi presenterò a lui, forse mi accoglierà con benevolenza. Vedete, questo è il suo intento. E allora, così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse quella notte nell'accampamento. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Jabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedete, un uomo spuntò con lui, lottò con lui. E forse lui lotta con se stesso, lotta con quell'umanità a cui è chiamato, lotta con Dio, ma lotta con Dio che è con te, no? E quindi è molto bella questa lotta di notte, no? In cui a quel tempo poi non è che c'era l'inquinamento visivo, per cui c'erano luci, la notte era notte. Dobbiamo immaginare due che lottano, magari cadendo anche per terra, quindi c'è buio, c'è polvere, non si capisce niente. Ed è la lotta che si fa nel cuore, no? Perché vedete, vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore. Tra l'altro, questo brano proprio è difficile, perché vedendolo che non riusciva a vincerlo, chi? Chi? Forse l'uomo. Qui sembra quest'uomo che colpisce Giacobbe all'articolazione del femore di Giacobbe, si slogò, qui poi la traduzione mette di Giacobbe, mentre continuavano a lottare con lui. Quello gli disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. È interessante, nel libro di Osea, se voi lo prendete, trovate Osea, Osea al capitolo 12 al versetto 4, ve lo leggo, si parla di Giacobbe, dice: egli nel grembo materno soppiantò il fratello e da adulto lottò con Dio. Lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia. Che strano, no? Cioè, il fatto che vinse, lo dice il testo, no? Che alla fine l'angelo, cioè con Dio attraverso il suo angelo, perché dice: se non mi avrai benedetto, gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Gli disse: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: svelami il tuo nome. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Cioè, nel senso che Giacobbe vince chiedendo benedizione, supplicando. Vedete, quella benedizione che lui aveva rubato non funziona. Funziona quando? Quando finalmente tu la accogli come dono, la chiedi. Ma non perché il beato vuole che tu lo supplichi, ma semplicemente perché te la vuole donare. E se non hai le mani aperte, non colli niente. Vedete, adesso Giacobbe è benedetto. Perché finalmente si è aperto a una relazione non di intrighi, no? Di conquiste attraverso inganni, di violenza, ma una relazione di accoglienza di un dono, no? Pianse, bello quello che dice Osea, no? Qui non ci viene detto la riflessione sapienziale, dopo pianse e domandò grazia. Lottò con Dio, vinse, pianse. Quasi che vincere con Dio è veramente accogliere un dono che passa con l'arrendersi, le lacrime di gioia, no? Vanno anche con una resa benedetta. Non è la resa della maledizione, non è la resa di fronte a un nemico che poi approfitta di te, ma la resa di chi sente che non c'è più paura, perché l'altro non ti è nemico, ma è amico che vuole darti un dono, che vuole benedirti. E allora è bello questo, no? Perché allora, tra l'altro, questo che li chiama di Israele significa, nell'etimologia che qui viene dato, hai combattuto con Dio e sei stato forte, e hai vinto con Dio, no? Perché hai combattuto con Dio e hai vinto. Vinse, pianse e domandò grazie. E allora dice, allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, disse: davvero vinto, io faccio salvo, eppure la mia vita è rimasta salva. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava l'anca, per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico, eccetera, eccetera. Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con lui 400 uomini. Allora distribuì i bambini tra Lia, Rachele e le sue schiave. Alla testa mise le schiave con i loro bambini, e più indietro Lia con i suoi uomini, e più indietro Rachele e Giuseppe. Egli passò davanti a loro. Vedete, no? Mentre prima metteva le cose avanti e lui stava dietro, adesso non ha più paura. Passa davanti. Affronta il fratello direttamente, no? Si consegna al fratello. Perché è cambiato dentro, no? Perché quella lotta lo ha aperto al dono, e al rischio del dono, alla dinamica del dono, no? Di mettersi nelle mani dell'altro. E succede infatti quello che lui non riusciva a pensare, perché la paura, e dice: ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, si gettò al collo, lo baciò e pianse. Bello questo, no? Perché poi, tra l'altro, notate, cioè Dio lavora nel cuore di ciascuno, nel senso che senza togliere la libertà di ciascuno, no? Cioè il Signore parla nel cuore di tutti. Poi, ecco, ci può sorprendere che a volte dei nemici, magari scopriamo che hanno fatto anche loro un cammino, E vi dicevo, vi raccontavo, no, già una volta, di tutta questa nostra paura come gesuiti rispetto a Papa Francesco, per le vicende che si erano sperimentati quando lui era provinciale dei gesuiti, e quando noi abbiamo sentito dal balcone il nome di Jorge Bergoglio, siamo rimasti maggioranza gelati, no? Dentro di me io mi sono detto: mi faccio protestante e poi rientro dopo il nuovo Papa. E poi noi siamo i primi a lodare Dio e a testimoniare come quest'uomo ha fatto un cammino e si è lasciato lavorare dallo Spirito, no? Per quelli che sono stati anche i suoi errori, che lui ha ammesso, cioè. Allora c'è un, no? Anche qui lo stupore da parte di Giacobbe, che Esaù ha fatto un cammino, che si arriva e lo abbraccia, no? E lo abbraccia. E allora l'ultima cosa, proprio l'ultima, che viene fatta, che leggiamo, è la morte di Rachele, capitolo 35, dice: allora che succede? Intanto succede un fatto terribile. Cioè, un fatto terribile. Il fatto terribile, sì, non è immediatamente la partenza di questo fatto, cioè nel senso che loro avevano una sorella, i figli di Giacobbe, una sorella chiamata Dina. Bene, questa Dina, a un certo punto il testo dice che viene presa dal figlio di un capo di un'altra tribù, di una città, di una tribù, e che la rapisce e la violenta. In realtà non è proprio una violenza, è una fuitina, Cioè, quello che in molti paesi del sud e in alcune zone ancora si fa, no? Cioè, quando è anche la madre è d'accordo molte volte, no? Una figlia che deve, cioè, innamorata di un altro che però il padre non vorrebbe mai, la rapisce, no? Stanno insieme e poi ci deve essere per forza il matrimonio riparatore. E allora, infatti, il padre viene e parla con Giacobbe e dice: guarda, mio figlio l'ama. E allora stanno mettendo d'accordo, invece i fratelli figli di Lia, Simeone e più degli altri, dicono no, lo devono pagare. Per cui per farla breve fanno una strage fra gli uomini di quell'altra tribù. E questo fa sì che a un certo punto Giacobbe, con la moglie Rachele incinta, deve mettersi in viaggio, perché è successo tutto questo casino. E allora che succede? Che mentre, versetto 16, quindi partirono da Betel, mancavano ancora un tratto di cammino per arrivare a Efrata quando Rachele partorì ed era un parto difficile. Mentre penava a partorire, l'allevatrice le disse: non temere, anche questa volta avrai un figlio. Ormai moribonda, quando stava per esalare l'ultimo respiro, lei lo chiamò Benoni, ma suo padre lo chiamò Beniamino. Interessante questa cosa qui, no? Cioè, Rachele, la moglie amata, sta per morire di parto, parto difficile, mi dice quello, questa fragilità, no? Cioè, da una parte Lia, una donna forte, mette al mondo tanti figli, Rachele, una fragilità psicologica e anche fisica, che si tocca anche in questo fatto drammatico, no? Che lei sta per morire. E lei lo chiama Benoni. Benoni significa figlio del mio dolore. Ma Giacobbe gli dice di no. E lo chiama Beniamin. Beniamin significa figlio della mia destra, figlio della mia forza, figlio della mia gioia. Vedete, allora è molto bello perché Giacobbe capisce che non può caricare il figlio, no? E questa, no, per tutta la vita di essere nato, e la madre morta per darlo alla luce, no? Ma deve poter vivere, no? Staccato da quel dono estremo d'amore, che però non lo marca. E fra l'altro, vedete, ecco, no, lui la seppellisce, cioè, quindi questo quest'amore, cioè che anche non dura a lungo, no? Non sappiamo quanti anni, non sappiamo, Giacobbe vivrà ancora, però sarà segnato da questa esperienza, e tra l'altro anche ai figli, in qualche modo anche nella benedizione finale, ricorderà questa cosa, che in qualche modo Rachele muore per colpa dei figli, per quella vicenda lì, no? E Giacobbe non sarà più lo stesso, no? Cioè, ma come un amore che... ha tutto un suo senso, anche non è vero che ciò che non è vero sempre, che ciò che va con amore e ciò che è più autentico dura per sempre, no. Nel senso che ci possono essere esperienze intense, profonde, vere, ma più poi, come in questo caso, muore. Attenzione, qui non siamo ancora nella fede, nella resurrezione, qui non c'è, no? Ma c'è una vita che, anche se poi appunto finisce, no? Ha avuto tutto un senso, ha avuto tutta una profondità, una fecondità, che pensate giunge fino a noi, no? Una fecondità di senso, di vita che giunge fino a noi. E che proprio perché è stata vissuta nell'amore può affrontare la morte. Può affrontare la morte. Lui la seppellisce, no? E la seppellisce, vedete, Rachele morì e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè la seppellisce nel senso che elabora il lutto, fa il lutto, gli erano anche più giorni, la seppellisce e parte. Cioè Giacobbe non continuerà a vivere con il suo fantasma. Nel senso che a volte, no, cioè, ci sono delle persone che non riescono a staccarsi, no? e continua via con dei fantasmi. Ricordate Gesù che risorto incontra i discepoli e una delle prime cose che dice: guardate, non sono un fantasma, non pigliatemi per un fantasma, non sono un fantasma, datemi da mangiare. Allora c'è questa capacità di portare per sempre l'amore di questa persona e lasciarla lì. Più avanti si parlerà di Israele e poi nel Signore Gesù. Noi crediamo che questo amore vincerà la morte, che ciò che solo l'amore osa sfidare la morte, e anche se muore, la speranza è che questo amore non sarà l'ultima parola. Questa morte non sarà l'ultima parola. Ecco, allora così. Queste vicende di famiglia molto belle. Concludiamo qui. Vedete, vi dicevo il fatto che nel capitolo 49 della Genesi, alla fine, poi dopo c'è tutta la vicenda di Giuseppe, che noi non vedremo. Però solo alla fine, quando poi Giacobbe rincontrerà Giuseppe e dopo tutte le vicende dell'Egitto, dice: Simone e Levi sono fratelli, strumenti di violenza sono i loro coltelli. Strumenti di violenza sono loro. Questa cosa che Giacobbe poi si porterà sempre dentro il cuore, queste vicende che porteranno poi, che contribuiranno alla morte di Rachele. Bene, e allora tra un po' ci troviamo per la messa. Grazie.